Fabio Genovesi è partito dai sogni per raccontare la storia delle sue magnifiche maestre, perché è proprio così che si intitola il suo ultimo romanzo, Mie magnifiche maestre, che è appena uscito con Mondadori. E queste sono le storie delle donne fondamentali della sua vita, maestre appunto di esistenza, che vengono celebrate raccontando le loro storie che sono diventate appunto lezioni di vita per l'autore. E sono nonne, madri, zie, anche in senso molto largo, che fanno le cose più diverse. Una si ribella alla violenza del marito, un'altra salva proprio letteralmente la vita del nipote, un'altra ancora semplicemente viene uccisa dall'eroina. Ma ognuna di queste esperienze, di queste vite che hanno incrociato quella dell'autore, in qualche modo ha lasciato un segno. Ed è un libro un po' diverso da quelli che conosciamo di Fabio Genovesi, che insomma è un autore molto amato, ha venduto centinaia di migliaia di copie, è stato finalista dello Strega, ha vinto lo Strega Giovane, il premio Viareggio, insomma, è un autore molto amato che spesso parla di famiglie e di provincia italiana. La sua è di origine la provincia toscana, la Versilia, lui è proprio di Forte dei Marmi, insomma, questa località di mare famosa in tutto il mondo e anche simbolo della gentrificazione, della turistificazione, no? Infatti lui ci ha scritto sopra anche un saggio narrativo che si intitola Morte dei Marmi, bellissimo, ve lo consiglio. Ma dicevo, questo Mie magnifiche maestre è un po' diverso perché è in qualche modo più poetico, si svolge in una dimensione più onirica, ma anche perché è più scopertamente autobiografico. E allora siamo partiti da questo con Fabio Genovesi per raccontare il suo Mie magnifiche maestre.
A me non piace l'autobiografia, quella che si chiama autofiction, quelle cose lì non sono mai state cose mie. Io non decido mai cosa scrivere, anche perché ho un difetto che forse è un pregio anche, non riesco a fare niente che non mi piaccia moltissimo e quindi anche quando scrivo quello che mi viene proprio voglia di scrivere. E non mi piace quando gli autori parlano del loro ombelico, no? È come se fosse il centro del mondo e non lo è. E invece in questo caso è successa questa cosa, stavo scrivendo un altro romanzo che non c'entrava assolutamente nulla e poi mi sono reso conto che mancava una settimana al mio 50° compleanno e mi ha fatto un effetto stranissimo perché, sai, un uomo che fa tutta la sua traiettoria di vita, fa un percorso di studi magari preciso, poi comincia a lavorare, fa carriera, prende una compagna o un compagno, fa figli, prende cani, case, arrivi a 50 anni e dici, vabbè, ho fatto un bel po' di cose. Io non ho fatto niente di tutto questo, niente nella vita. La mia vita è assolutamente uguale a quando avevo 16 anni, con la differenza che vivo da solo e guido la macchina, ma neanche troppo bene. Per il resto non è cambiato assolutamente nulla e quindi è strano arrivare a 50 anni. Non è brutto, è strano. Siccome ho sempre avuto la fortuna di avere quelle che chiamo le mie maestre, le mie nonne, le mie zie, le donne di casa mia, ma anche le amiche loro, sempre attorno quando ero piccolo, aiutarmi. Si vede che hanno sentito che avevo bisogno e in questa settimana, prima dei 50 anni, sono tornate in sogno da me. Ma veramente, sono tornate ogni notte, ne tornava una. E io la mattina cominciavo a scrivere quel sogno per fissarlo, se no te lo dimentichi. E è diventato l'altro romanzo a cui stavo lavorando, è sparito e ho cominciato a scrivere questo. In questo senso è autobiografico, nel senso che è qualcosa che è veramente successo a me, ma della mia vita privata non mi frega nulla nemmeno a me, figuriamoci agli altri. Per me le storie hanno senso solo quando parlano a tutti. Siccome il tempo è di tutti e le persone che non ci sono più sono di tutti, la vita di ognuno di noi è di tutti e voleva essere un libro su un momento di tutti e l'importanza di alcune cose, non nella mia vita, che non ne importa nessuno, ma nella vita di ognuno di noi.
Perché era importante che queste storie delle sue magnifiche antenate arrivassero attraverso la porta dei sogni? Cioè, è solo un fatto che è successo così? Oppure ha anche poi un altro significato, cioè per stabilire un tono, un'idea, per iniziare magari dicendo qualcosa tipo non esiste realtà al di fuori della mente? Oppure è un fatto pratico, nel senso che poi succede effettivamente così. La memoria torna a distanza attraverso i sogni, tutti noi sogniamo, credo, la casa della nonna dove andavamo quando eravamo piccoli e cose di questo genere.
Non lo so, sono venuti così come nella mia famiglia è sempre successo. Abbiamo sempre sognato tanto, abbiamo sempre sognato le persone che non c'erano più. E io ci credo fortemente ai sogni, credo che siano tornati nel modo in cui io ascolto di più. Amo molto parlare con i morti, ne ci parlo tantissimo. Quando mi dicono che è assurdo, io dico è molto più assurdo per me parlare con delle persone magari noiose, che non ci dicono nulla, però che sono vive, non è un valore aggiunto, non è un valore aggiunto. Il valore aggiunto è che rispondono, ma spesso rispondono in maniera così deludente che allora è meglio parlare con i morti, così ti rispondono in modi diversi, con dei segni, con dei sogni. E quindi, boh, per me è spontaneo, non ci credo ai sogni, per me ci siamo rovinati l'umanità, quando abbiamo smesso di credere nei sogni abbiamo cominciato con la psicanalisi a credere che i sogni ci parlino del nostro inconscio, siamo così concentrati su noi stessi che anche i sogni, che sono la prateria più grande di libertà, dove possiamo andare ovunque nel tempo e nello spazio, a gratis, possiamo uscire con Cleopatra, possiamo rivedere il nonno, possiamo far tutto, e li riduciamo a un'analisi dei nostri, del nostro inconscio. Avere a disposizione un paradiso e passare il tempo a studiarci le dita dei piedi, è proprio quello che facciamo nella vita, se lo facciamo anche nei sogni è una grande miseria. Invece io li ho sempre amati e forse in quello è il canale più naturale.
Fabio Genovesi, nelle prime pagine di Mie Magnifiche Maestre, lei scrive che nel profondo niente passa né cambia, restiamo eterni bambini su un'astronave che vaga nello spazio. Ecco, bellissimo. Cosa significa questa riflessione? Perché poi è sui temi più letterari di tutti, il tempo, l'identità, la memoria, insomma.
È la grande truffa dell'età, nel senso possiamo invecchiare, possiamo andare avanti con gli anni, ma dentro noi restiamo sempre quello che siamo, magari ammaccati, magari contusi, però siamo sempre noi. E secondo me più cresco più capisco che i vecchi fingono di essere vecchi, cioè i vecchi sono vecchi fuori e quindi si adattano anche dentro perché comunque deve corrispondere al fuori, ma in realtà dentro sono sempre quei bambini e siamo tutti tutto. Crescendo prendiamo altre cose ma non perdiamo quelle prima, a volte quelle che prendiamo ci fanno perdere un po' quelle che ci avevamo ma rimangono in qualche modo, e credo che le persone più belle, quelle perlomeno che a me piace frequentare, sono quelle che vivono tutti se stessi senza rinunciare ad alcune cose, no? A me piacciono le persone che rimangono bambine ma nel vero senso della parola, ecco, nel senso della voglia di fare le cose, della curiosità, del desiderio di non annoiarsi, di non accettare la vita triste che a volte fai per nessun motivo. E quelle persone lì per me sono le migliori e sono quelle che cerco di frequentare perché ti regalano bellezza e ti arricchiscono. E quindi per me le altre non perché siano, semplicemente riescono non a volte a fingere, ma semplicemente alle volte a uccidere delle parti di sé. E quindi si dimenticano di averle ed è molto triste. E credo che in questo siamo eterni bambini, dentro un'astronave che si ammacca, che funziona male, si arrugginisce, ma lì dentro, proprio lo dico nel romanzo, ma lo credo fortemente, i dolori che sentiamo nel corpo quando si va avanti nel tempo hanno anche una valenza positiva, perché da ragazzi non li senti i dolori, non esistono. Fai una nottata, ritorni la mattina all'alba, sei già pronto. Invece qualsiasi cosa tu faccia più in là comincia a far male il collo, la testa. Per me è un buon segno perché ti dice... il corpo sta invecchiando, ma dentro l'anima hai gli stessi desideri, no? E avverti i limiti del corpo, ma questi limiti ti dicono che l'anima è ancora limitata.
Perché scrivere delle donne? Perché adesso molti ritengono che sia necessario rimettere al centro la prospettiva femminile, anche in letteratura. C'è anche un'idea di rimettere in equilibrio, di risarcire, oppure è tutt'altro?
Non lo so, credo che intanto, ovviamente, oggi si parla tantissimo di donne e quindi è necessario, è ovvio che parlandone tanto si dicono anche tante scemenze, no? È chiaro, come di diciamo scemenze su tutto, se parliamo tanto di donne le diremo. E una cosa che a me non piace, e che questo libro cerco di andare proprio all'opposto, è che si tende molto a esaltare delle figure femminili, anche come esempi, figure femminili come la prima donna aviatrice a inizio Novecento, la prima donna che ha fotografato la cultura boscimane, la prima donna che ha scalato il Monte Bianco. E io le rispetto moltissimo, ma erano tutte ricche, tutte nobili, tutte donne che fondamentalmente si annoiavano e potevano fare delle cose molto belle. E certo, invece che frustare degli schiavi, sono andate a fare delle cose importanti e io li rispetto. Ma il messaggio orribile che si dà è spesso quelle sono le donne di riferimento, non come tua madre che è una casalinga, una sfigata. E mi piaceva raccontare donne che non hanno avuto possibilità, non ne hanno proprio avute, eppure sono riuscite a fare delle cose importanti, che non sono pulire casa, ma sono dare felicità alle altre persone, essendo felici loro, ribellandosi a volte, facendo delle cose in piccolo che però sono grandi. Solo che la storia è la cosa peggiore per me nel mondo, la storia è il male dell'umanità, perché noi diciamo la storia non è maestra di vita, la storia è un'idiozia, è fatta di... è una falsità. È raccontare al mondo che quello che hanno fatto i papi, il re, le regine, gli zar, ma le persone non esistono per la storia. E invece le storie sono le storie di tutti noi, sono quelle che a me piacciono. E a me piaceva raccontare donne che la storia non avrà mai la sensibilità per catturare, mentre hanno fatto cose importanti. Sono le donne che abbiamo conosciuto tutti. E quindi dire alle persone, sii un aviatore, sia un esploratore, sia certo, ma anche se sei un casalingo, anche se fai dei lavori che la società non considera ultravincenti, se li fai con gioia e col piacere di farli, sei vincente tu. E quindi riportare un po' fuori dalle nuove generazioni quella cosa orribile che è il successo, no? Il successo è una cosa orribile. Io vivo a Fortenimarmi, è un ricettacolo di persone che arrivano tentando un patetico successo e sono i più grandi cafoni del mondo spesso, no? E il messaggio invece è un altro ragazzo che magari tiene le api e fa il miele, è uno sfigato e magari rinuncia a tutto per quello e gli piace. E invece no, mi piace raccontare quelle cose di persone felici che sono i veri eroi di oggi, insomma.
E quindi qual è stata la differenza fondamentale tra i maestri maschi e le maestre femmine?
Dei maestri maschi avevo già raccontato nel mare dove non si tocca. Ed è normale, quando sei più ragazzo ti fanno più colpo le lezioni degli uomini, perché sono tu devi diventare un uomo, questi sono uomini, poi i miei erano tutti naviganti, erano iani, tornavano con i tatuaggi fatti nelle terre dall'altra parte del mondo, ballerine tatuate sui muscoli che danzavano, roba, un ragazzo impazzisce. Quando poi vai avanti con gli anni, io ho capito che non sarei mai diventato un uomo come questi, il maschio alfa, queste cose qua, e vabbè, ebbene, sono felice di esserlo, ma cerco solo di essere una persona. Sono tornate fuori le lezioni delle donne della mia famiglia che mi avevano dato da bambino e ne erano rimaste dentro, ma avevano una dolcezza, una sensibilità, anche una volta, non solo dolcezza, anche erano brusche a volte, ma erano rimaste solo dentro e rivivendole nei sogni mi sono tornate tutte fuori e adesso ce le ho davanti con me, che sono lezioni importantissime, ma fatte molto meno di cose forti e di cose morbide, come sorrisi, come momenti, come esempi. Noi in Italia siamo bravissimi a dare lezioni, ma senza dare esempio, no? Invece persone che non mi hanno detto cosa dovevo fare, ma mi hanno fatto vedere cosa facevano loro. E questo è veramente rivoluzionario. E quindi credo che siano lezioni che vengono fuori dopo, ma paradossalmente quando ti servono di più.
Dunque, il ritorno di queste antenate è anche un ritorno dalla morte e c'è, lungo tutto il libro, un grande affetto che traspare verso queste persone, un voler bene che non cessa con la morte, ma cambia. E allora, come cambia l'affetto verso la persona amata dopo la morte? Perché in fondo, insomma, anche questo è un tema letterario su cui abbiamo riflettuto da Foscolo alla Pixar, ecco.
Il problema è che oggi noi non la viviamo più la morte, è tutto, anche i ragazzi, i bambini non vengono più portati ai funerali, non vedono più nulla, se la nonna muore gli diciamo che è andata in vacanza. E il messaggio è cercare di costruire delle vite perfette, senza rughe, senza grinze, ma nel libro lo dico, qualsiasi cosa che sia così è finta, se vuoi la finzione ce l'avrai, ma la realtà è un'altra cosa. E la morte io credo sia quello che forse dà senso alla vita. Come un amore lo capisci quando finisce, così come la Terra la vedi dallo spazio, tutto quello che facciamo nella vita ha valore perché è una scelta che facciamo rispetto a qualcos'altro a cui rinunciamo. Se non ci fosse la morte, potremmo non rinunciare a nulla, a fare tutto a livello immortale, quindi niente ha più valore. E le persone che muoiono ci sono sempre, ci sono in quello che hanno fatto per noi, in quello che ci hanno insegnato, in quello che anche delle volte negativamente ci hanno fatto vedere, no? Qualsiasi cosa, noi viviamo di fantasmi, qualsiasi cosa facciamo è determinata spesso da quello che ci è successo prima. Trovo ridicolo il qui e ora, ic et nunc, questa cosa, no? Vivi l'attimo. Gli attimi non esistono. Noi viviamo di quello che abbiamo fatto e per quello che vogliamo fare. È tutto un viaggio che il presente e il futuro sono dentro il presente sempre. Quindi vivere l'attimo è un'idiozia, la viviamo sempre l'attimo, solo che l'attimo è fatto di presente e di futuro.
Tutto questo pensare alla vita, al tempo che passa, ovviamente la porta anche a qualche riflessione sul trascendente, diciamo, su Dio. E a un certo punto si chiede se anche Dio, che è eterno, qualche volta si accorge dello scorrere del tempo e se se ne accorge, se lo fa nello stesso modo in cui ce ne accorgiamo noi guardando i figli che crescono, però non i suoi figli insignificanti, che sono gli uomini, che durano troppo poco, ma magari guardando i monti, i mari, i pianeti. Ecco, è una cosa che però se la sente un cattolico probabilmente non gli piace, perché in quel tipo di cultura lì l'uomo è comunque al centro di tutto.
Concordo, ma io sono fortemente credente. Io credo, a me una volta un prete mi disse: lei crede troppo. che credo sia la prima volta, ma io in realtà credo, sono nato con tutta una storia francescana, sono nato in mezzo in una chiesa francescana, sono cresciuto con loro e mi ritrovo benissimo nel pensiero di San Francesco, però sono assolutamente credente anche in quasi tutte le altre religioni, nel buddismo ovviamente, tutte le scuole orientali, ma anche la scuola indiana e sono mie, ma credo che tutte le religioni dicano lo stesso. Tutte le religioni, se guardi anche leggendo il Corano, dicono le stesse cose stupende, semplici, e poi ognuna si inventa qualche differenza assurda per potersi uccidere a vicenda. Però alla fine, no, la consapevolezza è quella.
Se dovesse scegliere una delle lezioni delle sue magnifiche maestre, ma una che le piace raccontare o una magari di quelle che sono arrivate per prime quando ha iniziato a scrivere?
Una delle lezioni importantissime è quella di Benedetta, che era una ragazza un po' più moderna, insomma, una ragazza che aveva pochi anni più di me, era la figlia della migliore amica di mia madre, e per questo mia madre, che stravedeva per lei, era stata madrina, sua al battesimo e tutto, non si era accorta che era una ragazza tossicomane, che aveva problemi di dipendenza con l'eroina in anni dove l'eroina si è portata via tante persone, fra cui proprio lei. E quindi, non capendo questa cosa, mi affidava a lei a giornate intere. E devo dire che lei mi ha insegnato delle cose stupende, soprattutto che la bellezza, era una ragazza bellissima, ma era bellissima anche nei modi, in tutto quello che faceva, che la bellezza è imperfetta, la vera bellezza del mondo. E l'unico modo per essere felici non è avere la perfezione, ma riuscire a apprezzare anche l'imperfezione. Insomma, anche io credo, faccio sempre un esempio, pare che Alessandro Magno soffrisse di emorroidi. Quindi io immagino i suoi momenti della più grande conquiste, quando è a suo l'Egitto, quando diventa un nuovo faraone, e quella sera lì che magari soffriva per le emorroidi. Ecco, se tu aspetti la perfezione assoluta non ci sarà mai, c'è sempre qualcosa che rovina le cose. È proprio capire che si può vivere felici così, secondo me, che è una grande lezione di vita, la lezione che mi ha dato lei. Sarà comunque tutto imperfetto, ma ti deve piacere così.
Fabio Genovesi, tra le cose che lei racconta che le hanno insegnato le sue magnifiche maestre, c'è l'amore per il cinema che parte con l'amore per Godzilla. E qui, fantastico, cioè chi può non voler bene a Godzilla?
Sì, è la mia zia Irene che mi porta al cinema, io scopro il cinema con lei e vedo Godzilla e mi innamoro, perché era Godzilla è ancora oggi un mio personaggio, perché è un mostro fra i mostri. Gli altri mostri hanno appigli. Dracula è un uomo elegante che si trasforma in un vampiro, in un pipistrello. Godzilla è un'assurdità, è un misto, sembra un dinosauro, però sembra anche un coccodrillo, però vola, però c'ha uno sputo atomico che è una fiamma. È incomprensibile ed è unico. E quindi l'idea che lui viaggi distruggendo Tokyo quando arriva, solo chiamando qualcun altro che è un suo simile, che non esiste, ma continua a farlo per film e film perché non accetta che non esista nessuno come lui. E c'era una bellissima canzone degli American Music Club, che Mark Heitzel era il loro leader, per me uno dei più grandi cantautori di sempre, che si intitolava Cosa disse Godzilla a Dio quando il suo nome non fu trovato sul libro della vita, no? Ed è quella cosa lì, perché non devi risultare? E mi sono subito immedesimato. E quindi lo amavo, però devo dire, dopo da lì tutto il cinema dell'orrore, dei mostri è rimasto. Io guardo solo film dell'orrore, però film vecchi, quelli nuovi non mi piacciono perché sono solo basati sullo spavento, non mi interessano. Mi piacciono i film vecchi, quelli classici, i vampiri, le mummie, Frankenstein. Li trovo dei film molto romantici e molto rassicuranti, paradossalmente, perché ci sono sempre le stesse cose che tornano. E io mi metto lì la sera, me li guardo ed è una passione che mi è rimasta da quando avevo 5-6 anni fino a oggi.
Nella parte finale del libro lei descrive l'incontro con una sua ipotetica figlia che non esiste. Perché era necessario interrogarsi anche su questo? In fondo il figlio è una cosa che o c'è o non c'è e va bene in ogni caso.
Ci voleva, cioè, secondo me ci voleva, perlomeno sono tutte le cose che uno non ha fatto che sono importanti, ma per me non è importante aver fatto figli o non averli fatti, ma non vivere col rimpianto di non averli fatti. Spesso ci nascondiamo dietro il rimpianto, io per esempio non ho fatto figli, ma più va avanti il tempo e più vedi quelli degli altri, dici beh, in effetti, però più va avanti più sono consapevole che non ne avrei voluti. E quindi spesso ci nascondiamo dietro avrei potuto, quando poi no, non puoi più farlo, magari, no? E quindi mi piaceva fare i conti un po' col tempo, ma farceli senza i buoni propositi, senza però, semplicemente con la gioia di aver fatto un viaggio. I viaggi sono così. A volte vai a mangiare in un ristorante e ti trovi chiuso, vai in un altro, più bello quello, alla fine essere felici di quel che è stato, perché solo così puoi essere felice di quello che sarà, diciamo, ecco. Quindi ci doveva essere anche quello perché era un pezzo del viaggio.
E questa era la voce di Fabio Genovesi, autore di Mie magnifiche maestre, in libreria con Mondadori.